Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Le cose di oggi passeranno. Ho detto a un genitore poco fa di prendere il figlio che ha 8 anni e chiedere a lui di valutare quanto erano importanti i giocattoli di quando aveva 2 anni. A 8 anni pochi dei giocattoli di 2 anni sono ancora importanti. E per noi che siamo molto più grandi di quello, poche delle cose che avevamo 20 anni fa sono importanti. E le cose di oggi non saranno più importanti. E quindi stai investendo per l'eternità? O stai investendo in cose che passeranno? Ho parlato con uno e che in casa non c'è tanto pace, perché magari la moglie vuole certe cose, vuole la casa in un certo modo, vuole certi mobili, vuole che tutto sia perfetto, perché se no le persone possono vederla bene. Magari il marito vuole quest'altro. E ho detto, ma se avete tutto quello, sarete veramente pieni di gioia e di pace? Ottenendo quello per cui si fa litigio, per cui si combatte, ma avendo tutto quello, sarai gioioso? Saremo gioiosi quando abbiamo la pace? Allora, in questo studio vogliamo scavare un po' stasera in uno dei libri più profondi della Bibbia, più ricchi, non sempre immediati di capire il suo senso, quindi non è il libro che inizierei, però è un ottimo libro, ed è il libro di Isaia. La Bibbia non è da leggere un pezzo qua, un pezzo là. Non si legge la Bibbia a caso. Oggi apro quello che trovo, leggo, domani apro un altro posto e leggo, e poi il giorno dopo apro e leggo, perché capirai ben poco e quello che capisci capirai male. La Bibbia è di leggere con un certo modo sistematico. Ogni libro inizia qua e arriva là, allora fa un filo. Ogni tanto insieme attingiamo in mezzo ad un libro per capire meglio come capire quel tipo di libro. Allora, vogliamo vedere Isaia 26. Ma visto che per capire Isaia 26 bisogna capire un po' il suo contesto, prima voglio leggere Isaia 25. 25 ci aiuta a capire 26, ed è 26 che vogliamo studiare. Allora, iniziamo leggendo Isaia 25. È una serie di profezie che Dio ha dato ad Isaia. O Eterno. Questo è Isaia 25. O Eterno, tu sei il mio Dio. Io ti esalterò e celebrerò il tuo nome, perché hai fatto una cosa meravigliosa. I tuoi consigli di molto tempo fa sono fedeltà e verità. Poiché hai ridotto la città a un mucchio di pietre, la città fortificata è un cumulo di rovine, la cittadella degli stranieri non è più una città, non sarà mai più ricostruita. Perciò il popolo forte ti glorificherà, la città di nazioni potenti ti temerà, perché tu sei stata una fortezza per il povero, una fortezza per il misero nella sua avversità, un rifugio contro la tempesta, un'ombra contro il caldo, poiché l'ira dei tirani è come una tempesta contro il muro. Tu ridurrai il tumulto degli stranieri, come il calore in un luogo arido, come il calore dell'ombra di una nuvola, così il canto dei tirani sarà fatto tacere. Questo capitolo sta parlando del giudizio. E quando Dio si alzerà per giudicare, nessun uomo può scappare. Nessun uomo potrà resistere. Versetto 6. L'Eterno degli eserciti preparerà su questo monte a tutti i popoli un banchetto di cibi succolenti, un banchetto di vino vecchi, di cibi succolenti pieni di midollo, di vini vecchi e raffinati. Distruggerà su questo monte le coltre che copriva tutti i popoli e la coperta stesa su tutte le nazioni. Distruggerà per sempre la morte. Il Signore, l'Eterno, asciugherà le lacrime da ogni viso, toglierà via da tutta la terra il vituperio del suo popolo, perché l'Eterno ha parlato. Cioè, l'Eterno, quello che ha detto di fare, lui farà. In quel giorno si dirà, ecco, questo è il nostro Dio. In Lui abbiamo sperato ed Egli ci salverà. Questo è l'Eterno in cui abbiamo sperato. Esultiamo e rallegriamoci nella sua salvezza. Fermo qui. Chi dirà questo? Mica tutti. Tutti non dirà questo, perché non tutti stanno sperando nell'Eterno. Tanti sperano nella propria capacità, la propria forza, sperano in qualche santo, sperano in qualche religione, sperano nella furbizia. Oppure addirittura credo che non c'è bisogno perché comunque non c'è niente dopo, o tutto andrà bene. Non sperano. Questo è quello che veramente sperano nell'Eterno oggi. E loro in quel giorno esulteranno e rallegreranno nella sua salvezza. Versetto 10. Poiché la mano dell'Eterno si poserà su questo monte, mentre Moab sarà calpestato sotto di lui, come si calpesta la paglia sul letamaio. Egli stenderà le sue mani nel suo mezzo, come estende il nuotatore per nuotare, e abbasserà la sua superbia assieme alla macchinazione ordite dalle sue mani. Le fortezze delle tue alte mura, egli la demolerà, la batterà, la getterà a terra fin giù nelle polvere. Nella polvere, qui sta parlando di uno dei paesi lì vicino a Moab, che era un paese di persone molto orgogliosi. Erano forti, erano potenti, erano intelligenti e loro si vantavano delle loro capacità. Allora, qui Dio sta parlando che la loro altura, la loro superbia sarà abbassata fino alla terra. La fortezza delle tue alte mura, egli la demolirà, la batterà, la getterà in terra fin giù nelle polvere. Non ci sarà neanche mucchi, sarà tutto completamente abbattuto giù. Allora, il popolo di Dio, quelli che hanno fede, che prima erano nemici, ma poi hanno capito il loro peccato, hanno visto in Cristo il Salvatore, si sono aggrappati per fede, loro canteranno di gioia quando arriva il giudizio. Canteranno di gioia quando arriverà il giudizio. Perciò, capitolo 26 inizia con le parole «In quel giorno». In quel giorno si canterà questo cantico nel paese di Giuda, nel giorno in cui Gesù Cristo giudicherà. Abbiamo appena letto dal giudizio. E in quel giorno, quale giorno? Il giorno del giudizio. Quindi questo, capitolo 26, che vogliamo guardare, è il canto che si canterà il giorno di giudizio, che sarà un giorno terribile, abominevole, orribile per chi non ha Cristo. È meraviglioso, oltremodo stupendo per chi ha Cristo. E questo è dal punto di vista di chi ha Cristo. Allora, leggiamo versetto 1. In quel giorno si canterà questo cantico nel paese di Giuda. Noi abbiamo una città forte. Dio vi ha posto la salvezza per mura e per bastoni. Aprite le porte ed entri la nazione giusta che mantiene la fedeltà. Notiamo questo. La vera vita in Cristo è una vita di fede. Fede che Dio farà quello che ha detto di fare. Questa è una profezia che parla della gioia che ci sarà nel futuro quando Dio giudicherà il mondo, salvando coloro che avranno avuto fede in Lui. Allora, chi ha il perdono e la salvezza oggi può gioire oggi sapendo che in quel giorno Gesù Cristo ritornerà al mondo per giudicare tutti coloro che non si sono piegati le ginocchia a Lui e per salvare coloro che lo stanno aspettando come Salvatore. Qui dice, Dio vi ha posto la salvezza come mura. Abbiamo una città forte. Dio vi ha posto la salvezza per mura e per bastione. Non parla di una città di pietra. È una città in modo simbolico perché le mura sono, che cosa? È la salvezza. La salvezza è le mura. Perché le mura fatte di salvezza è infinitamente più forte che le mura fatte di pietre. Le mura fatte di pietre con qualche bomba abbastanza grande possono essere distrutte, ma le mura fatte dalla salvezza non può essere distrutta mai. Allora, se vogliamo parlare di un rifugio, se vogliamo parlare di un posto dove uno è sicuro, dove nessun pericolo può toccarlo, perché le mura sono troppo alte, sarebbe la salvezza. Avere la salvezza come rifugio, avere le mura come mura, la salvezza vuol dire un luogo sicuro. Allora, i soldi possono proteggerci da ogni male? Assolutamente no. Un uomo ricchissimo, gli arriva un tumore. Lui può dare via tutti i suoi soldi. Ma se quel tumore sta crescendo, i dottori dicono, senti signore, lei potrebbe darmi tutto il mondo, ma non ho la cura. La forza, la potenza. I potenti possono evitare qualunque cosa? No. Ho letto oggi di uno che era capo di un gruppo di terroristi molto grande, e uno del suo corpo di guardia lo ha ucciso perché c'era una come si dice, sulla sua testa, una taglia sulla sua testa di milioni e milioni di dollari. Allora questo lo ha ucciso e ha fatto capire agli altri, ha dimostrato con un pezzo del suo corpo, la mano, che potevano vedere l'impronta, che aveva ucciso lui, ha preso i soldi. Quindi questo forte doveva dormire la notte, giusto? Nessuno può stare sempre in guardia. E questo forte, che aveva tutti questi corpi di guardia, uno di loro ha deciso che voleva più i soldi. Quindi i forti. E poi quando arriva la morte, chi è l'uomo forte o potente o ricco che può mandare via la morte? Chi è quell'uomo quando arriva il momento stabilito per lui? E poi chi è quell'uomo che può resistere l'ira di Dio nel giudizio? Chi è quell'uomo? Arriva l'ira di Dio, non importa quanto uno è stato potente sulla terra, davanti a Dio tutti uguali e non c'è scampo. Il rifugio contro l'ira di Dio, o meglio dire il rifugio contro l'agnello di Dio, che è Gesù Cristo, perché sarà Gesù Cristo a portare la sua ira sulla terra. E il rifugio dall'ira di Gesù Cristo è Gesù Cristo. Il rifugio dall'ira di Cristo è Cristo. Chi cerca rifugio in Cristo oggi sarà al sicuro dall'ira che Cristo manderà sulla terra, e sarà sicuro da ogni altro pericolo. Chi può entrare in questa città? Guardate, versetto 2. Aprite le porte ed entri la nazione giusta che mantiene la fedeltà, cioè quelle persone che hanno fede. Quelle persone che hanno fede. Allora, c'è uno dei versetti più belli della Bibbia, Isaia 26. Isaia 26. Uno dei versetti più belli della Bibbia. Se volete mettere un versetto scritto in grande sul frigo in casa o sullo specchio, è questo qui. Tu, parlando all'Eterno, a Dio, tu mantieni in una pace perfetta colui la cui mente rimane ferma in te, perché confida in te. Tu mantieni in una pace perfetta colui la cui mente rimane ferma in te, perché confida in te. E poi continua, confidate nell'Eterno per sempre, perché l'Eterno, sì, l'Eterno è la roccia eterna. Fermatevi a pensare con me. Che vita è se non hai la vera pace? Se hai buona salute ma non hai pace nel cuore, che vita è? Se il cuore è turbato, pur avendo buona salute, che vita è? Se hai tante belle cose, soldi che non finiscono, ma non hai pace nel cuore, che vita è? Se hai l'approvazione di tutti, tutti ti vedono bene, non hai nemici, che vita è se non hai pace nel cuore? Il fatto è che più di ogni cosa l'uomo ha bisogno di avere vera pace nel cuore. E nonostante quanto è potente un uomo, non può creare la pace. Può comprare circostanze, può cercare di ottenere questo, ma non può comprare la pace, non può creare la pace. Perché la pace viene da Dio. Viene da Dio quando c'è pace con Dio. Allora, chi ha la vera pace? E perché ha vera pace? Questi versetti ci dichiarano che la persona che ha vera pace è la persona che confida nell'Eterno. La mente è ferma in Lui, perché confida in Lui. Allora, quando una persona confida nell'Eterno, è Dio stesso che mette quella pace nel cuore della persona e conserva la pace in quella persona. Infatti non esiste vera pace se non in Dio, e quando Dio crea la pace in qualcuno, nulla può togliere quella pace. La malattia non può togliere quella pace. Il pericolo non può togliere quella pace. La povertà non può togliere quella pace. La persecuzione. C'è un brano che parla di questo, in Romani 5, 1 e 2. Giustificati, non più colpevoli, giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nel quale siamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Qui abbiamo visto che la pace con Dio arriva quando uno è giustificato per fede, la condanna tolto, il peccato perdonato, e riceve per fede il perdono e diventa giustificato, allora ha pace presso Dio. Allora, quando abbiamo pace con Dio, allora possiamo stare bene. Qualunque sia la situazione, allora possiamo conoscere quello che dice qui: tu mantieni in una pace perfetta colui che la cui mente rimane ferma in te, perché confida in te. E poi c'è l'esortazione meravigliosa in 4. Confidate nell'Eterno per sempre, perché l'Eterno, sì, l'Eterno è la roccia eterna. Qui Dio ci esorta, tramite Isaia, a confidare nell'Eterno per sempre. E poi ci spiega perché. Cioè, possiamo, dobbiamo confidare nell'Eterno perché Egli è la roccia eterna. Egli non cambia, non vacilla. Tutto quello che fa parte del mondo cambia e vacilla. Gli uomini più potenti si trovano davanti alla morte e non possono scampare. Tutto cambia, ma Dio non cambia mai. Egli è la roccia eterna. Chi confida in Lui non sarà mai deluso. E Dio rimane sempre uguale. Il suo piano esiste, sussiste in eterno. Isaia 40. Vogliamo tornare qui, ma per un attimo andiamo avanti a 40. E leggo versetto 30. Lì alla fine di Isaia 40, inizia con 28. Non lo sai forse? Questo è Isaia 40, 28. Non lo sai forse? Non l'hai udito? Il Dio di eternità, l'Eterno, il creatore dei confini della terra, non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è iperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore allo spossato. I giovani, cioè quelli più forti umanamente, si affaticano e si stancano. I giovani scelti certamente inciampano e cadono. Ma quelli che sperano nell'Eterno, quelli che confidano nell'Eterno, acquistano nuove forze, si innalzano con ali come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Torno a 26. Chi spera nell'Eterno sarà curato dall'Eterno. Arriverà alla fine della vita vittoriosa sulla morte per entrare per sempre nella presenza di Dio. Vi leggo io Lamentazioni 3:25. L'Eterno è buono con quelli che sperano in Lui, con l'anima che lo cerca. Vuoi conoscere la bontà di Dio? Spera in Lui. Cerca Lui. Allora, cosa vuol dire sperare in Dio? Vuol dire sperare in Dio anziché confidare in Dio anziché nei propri ragionamenti. Quante volte abbiamo ragionamenti nostri? Ma io non la vedo così, non è così secondo me, no, non mi va. E quante volte ci confidiamo nei nostri ragionamenti, non in quello che Dio dichiara? Quello non è confidare in Dio. Non puoi tu. Se uno mi dà un cellulare dicendo se hai bisogno chiamami, qui c'è il mio numero, e gli dico no, non mi va quel numero, io voglio usare un altro numero, io chiamo per aiuto, questo qui non mi risponde mai. Perché non mi risponde mai? Perché non mi sono confidato in quello che lui ha detto. Lui dice tu mi fai questo numero. Eh no, perché io ho un vecchio numero, voglio chiamare quello. E non confido in lui. E non confidando in lui, confido nel mio ragionamento. No, probabilmente avrà quell'altro telefono, chiamo quel numero. Uso il mio ragionamento. E troverò che non è confidare in lui. Confidare in lui vuol dire non confidare nella religione. non confidare negli uomini, non confidare nell'approvazione degli altri, ma confidare in Dio. Dio dice così, allora accetto quello che Dio dice. Allora chi confida in Lui sarà curato da Lui, conoscerà la bontà di Dio. Quindi io vi invito, e questo non è solo per arrivare alla salvezza, questo è per camminare nella salvezza. Confida a ciascuno, dico, confida nell'Eterno, non confidarti nel tuo discernimento, nel tuo giudizio. Ah, ma non ho tempo adesso, non posso mettere Dio per primo posto, devo pensare a curarmi per il lavoro, per la scuola, per quella situazione, e poi dopo, quando avrò tempo? Dio dice, cercate per primo il regno di Dio, confida nell'Eterno. Umiliati davanti a Lui, riconosci che Egli è Dio, accetta la Sua volontà nella tua vita e tu conoscerai la pace perfetta. Andiamo avanti in questo brano per capire di più come andranno le cose qua sulla terra, nel nostro mondo. Leggo i versetti 5 e 6. Parlando sempre di Dio, Egli ha umiliato quelli che stavano in alto, ha abbassato la città elevata, l'ha abbassata fino a terra, l'ha gettata nella polvere. I piedi la calpestino, i piedi stesi del povero e i passi dei meschini. Allora, questi versetti parlano di come Dio giudicherà gli uomini, anche i più potenti. Nel mondo attuale, spesso i potenti riconoscono in qualche modo di evitare certe conseguenze. Uno bravo bravo riesce a evitare la polizia, magari per anni. O uno bravo riesce a, con tanti soldi, evitare certe altre conseguenze. Oppure con la furbizia. O con la potenza, o sei prepotente. Però in realtà, tutto quello che fa, tutto, ogni uomo, è registrato nei libri di Dio. E non stanno evitando le conseguenze vere. Le conseguenze vere saranno dal giudizio in poi. Stanno accumulando un tesoro di ira. Al giudizio finale, ognuno dovrà rendersi conto di Dio, compreso noi tutti. Tutti coloro che rifiutano di umiliarsi, ravvedendosi di cuore adesso, dicendo, o non ti ho cercato, o dicendo ti ho cercato nel mio modo, non nel tuo modo, saranno umiliati. O tu ti umili oggi per conto tuo, Signore, sono peccatore, salvami, o tu sarai umiliato nel giudizio. Solo che se tu ti umili tu oggi, sarà Dio a rinalzarti. Se aspetti, sarà Dio ad abbassarti eternamente. E quindi, pensando a quello, rileggo 5:6. Egli ha umiliato quelli che stavano in alto. Ha abbassato la città elevata, l'ha abbassata fino a terra, l'ha gettata nella polvere, i piedi la calpestano, i piedi stessi del povero e i passi dei meschini. Quindi, quelli che erano in alto sulla terra, anche quelli che non erano in alto, anche quelli poveri che avevano un cuore duro, ma voglio dire quelli alti, perché uno penserebbe, ma almeno quelli sono potenti, potrebbe evitare. No, nessuno può evitare il giudizio. Dio abbasserà tutti. Tutti quello che non avranno ricevuto in questa vita il perdono. Allora, 7 a 9 parlano di come Dio cura i giusti e poi descrive la vita di coloro che sono veramente stati giustificati per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo. Quando una persona veramente confida in Dio, quando una persona veramente si è ravveduta e ha vera fede in Dio, vivrà in linea generale come è descritto in questo versetto, questi tre versetti, 7 in poi. La via del giusto è diritta. O giusto a Dio, tu appiani il sentiero del giusto. Sì, nella via dei tuoi giudizi, o Eterno, noi ti abbiamo aspettato. Il desiderio della nostra anima si volge al tuo nome e al tuo ricordo. Con la mia anima ti desidero di notte. Sì, con lo spirito che è dentro di me ti cerco al mattino presto, poiché quando i tuoi giudizi si manifestano sulla terra, gli abitanti del mondo imparano la giustizia. La via del giusto è diritta, perché Dio appiana il sentiero del giusto. Dio opera per far sì che i giusti andranno sempre avanti fino ad arrivare nella presenza di Dio. Non esiste montagna troppo alta che Dio non può appianare quella montagna. Non esiste ostacolo per quelli che sperano in Dio di arrivare alla fine, perché sarà Dio ad appianare gli ostacoli. Allora, notiamo come vivranno. Dice lì in 7, o Eterno, noi ti abbiamo aspettato. Quando hai vera fede in Dio, aspetta Dio, non cerchi altrove. Confida che Dio opererà al momento giusto. Allora ti chiedo, stai aspettando Dio o stai aspettando altre soluzioni? Dove stai ponendo la tua fede? Perché quando veramente confidi in Dio, allora tu aspetti Dio, perché dice sarà Lui a curarmi. Non dice, ma non è venuto Dio, devo arrangiarmi, devo pensarci io. Quello non è vera fede. Vera fede è tenere gli occhi lì. No, Dio ha detto che verrà da lì al momento giusto, allora continuo a guardare là. Questo è aspettare Dio. Ricordate un esempio di questo nell'Antico Testamento, uno che non ha aspettato l'Eterno? Abramo, andando con Agar anziché aspettare per Sara. Saul, quando il profeta Samuele, in nome di Dio, aveva detto tu mi aspetti e farò un sacrificio, che Samuele era sacerdote anche, e Saul, vedendo un nemico, i soldati erano nervosi, ha detto non posso aspettare come Dio ha detto, devo arrangiarmi io, e per questo è stato tolto il regno da lui. Quindi aspettare il Signore. Poi dice, il desiderio della nostra anima si volge al tuo nome e al tuo ricordo. Il desiderio della nostra anima si volge al tuo nome e al tuo ricordo. Quando veramente confidi in Dio, vuoi Dio. Vuoi Dio. La carne è ancora tentata dalle cose del mondo, ma l'uomo interiore vuole Dio. Questo è un frutto della vera salvezza. E poi dice, con la mia anima ti desidero di notte, sì, con lo spirito che è dentro di me ti cerco al mattino presto. La vera fede in Cristo Gesù porta a desiderare Dio giorno e notte. E potresti dirmi, ma io non ho quel cuore. Allora, impegnati ad avere quel cuore. Impegnati a di nuovo pensare a Cristo, a darti da pensare, a riflettere leggendo più la sua parola, per capire di più di lui, per vedere più di lui, in modo che può essere quello che l'anima tua desidera giorno e notte. E poi dice, poiché quando i tuoi giudizi si manifestano sulla terra, gli abitanti del mondo imparano la giustizia. Cioè, chi veramente ha fede in Gesù Cristo sa che Dio giudicherà il mondo e che sarà glorificato davanti a tutti. Sa che ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà a Cristo. Sa che il mondo, gli abitanti del mondo imparano la giustizia. Impareranno che la giustizia di Dio è giusto nel loro giudizio. Essendo condannati al tormento eterno, riconosceranno che Dio è giusto. E allora chi ha fede aspetta che la giustizia di Dio sia rivelata. I versetti 10 e 11 parlano della stoltezza degli empi. Gli empi sono coloro che, pur sentendo di Dio, non vogliono Dio. Allora guardiamo 10. Se si fa grazia all'empio, egli non imparerà la giustizia, agirà perversamente nel paese della rettitudine e non potrà vedere la maestà dell'Eterno. O Eterno, la tua mano è levata, ma essi non la scorgono. Essi però vedranno lo zelo per il tuo popolo e saranno confusi. Sì, il fuoco dei tuoi nemici li divorerà. Allora, Dio fa grazia ai giusti e anche agli empi. Gesù parla di questo in Luca, leggo Luca 6. Amate i vostri nemici, Gesù parla, fate il bene e prestate senza sperare nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli, Dio Altissimo, è benigno verso gli ingrati e i malvagi. Cioè Dio mostra bontà, una grazia comune a tutti. Il sole non solo risplende sui campi dei credenti, risplende sul campo di tutti. I cibi buoni non crescono solo negli orti dei giusti, crescono negli orti di tutti. Dio mostra grazia a tutti, ma spesso i malvagi non capiscono. Quindi, sì, se si fa grazia all'empio, egli non imparerà la giustizia, agirà perversamente nel paese dell'altitudine e non potrà vedere la maestà dell'Eterno. O Eterno, la tua mano elevata, tu stai operando, ma essi non la scorgono, non riconoscono che tu stai lavorando. Allora pensate com'è ad oggi. Dio è all'opera. Dio è all'opera facendo miracoli oggi. Quali sono i miracoli più grandi? Una guarigione da un uomo cieco? C'è una guarigione molto più grande di quello. Prendere un uomo cieco spiritualmente, aprire gli occhi e vedere la gloria di Dio. Curare un tumore, far camminare un zoppo, c'è un miracolo molto più grande di quello. Prendere un morto spirituale e lo fa vivere. Prendere un egoista e lo fa diventare uno che ama gli altri. Prendere un orgoglioso e fa uno umile che dà la gloria a Dio. Questi sono grandi miracoli e Dio sta facendo questo oggi. Però le persone senza Dio proprio non scorgono la mano di Dio, non riconoscono quello che Dio fa. Un brano che ci ricorda di questo, vogliamo vederlo insieme, 1 Giovanni 3. 1 Giovanni 3, lì alla fine della Bibbia, appena prima di Apocalisse. 1 Giovanni 3, all'inizio del capitolo, 1 Giovanni 3. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio? Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio. Sta parlando chiaramente a quelli che erano salvati. Ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Allora, non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Cioè, molto importante, molto chiaro, Dio sta prendendo uomini morti, morti spiritualmente. Li sta facendo nascere come figli di Dio. Un miracolo che dura tutta l'eternità. Ma il mondo non riconosce questo minimamente. Non scorge la mano di Dio all'opera. Non riconoscono le persone del mondo. Nessuno di noi, senza l'opera di Dio, potrebbe riconoscere la mano di Dio salvando. Però, versetto 11, essi però vedranno lo zelo per il tuo popolo e saranno confusi. Vedranno il zelo per il tuo popolo. Che cos'è questo? Quando Gesù Cristo ritornerà alla terra, allora sarà manifestato chi siamo, se siamo figli di Dio o no. E le persone senza Cristo vedranno il zelo di Cristo a salvare il suo popolo, a strapparli fuori prima di gettare il fuoco sulla terra. Allora, quando dice che saranno confusi, vuol dire che avranno grande terrore e non saranno come scappare, perché non ci sarà scampo. Saranno confusi in quel modo, vedranno cadere addosso l'ira di Cristo e non troveranno nessun scampo. E adesso un brano che abbiamo letto altre volte, ma leggiamo ancora. Apocalisse 6 parla di questa confusione. Apocalisse 6, inizio al versetto 12. Questo è poco prima del giudizio finale e Dio già sta mandando la sua ira sulla terra. Poi vidi quando egli aperse il sesto sigillo, ed ecco si fece un gran terremoto, e il sole divenne nero come un sacco di crine, e la luna divenne come sangue, e le stelle del cielo caddero sulla terra, come quando il fico scosse un gran vento lascia cadere i suoi fichi acerbi. Quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si rotola, e ogni montagna e isola fu smossa dal suo luogo, e il re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo, ogni uomo libero, si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti, e dicevano ai monti e alle rocce, cadeteci addosso, e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono, e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira, e chi può resistere? E sarà terribile, e saranno confusi, perché non ci sarà modo di scampare. Però, oggi non riconoscono la potente mano di Dio nella salvezza, però nel giorno in cui Gesù ritornerà vedranno il suo zelo vedranno e conosceranno la sua ira e non ci sarà scampo. Allora, nei prossimi versetti da 12 in poi, vediamo una dichiarazione di fede nell'opera futura di Dio. Cioè, qui vediamo come l'autore, e noi dobbiamo anche, ha fede che Dio farà quello che ha detto. Leggo da 12 a 15. O Eterno, Tu stabilirai la pace per noi, perché Tu compri per noi ogni nostra opera. Compi quello per noi. O Eterno Dio nostro, altri signori, altri all'infuori di Te ci hanno dominato, ma solo per Te ricordiamo il Tuo nome. I morti non rivivranno più, i trapassati non risorgeranno più, perciò Tu li hai puniti, li hai distrutti e hai fatto sparire ogni loro ricordo. Tu hai accresciuto la nazione, o Eterno, hai accresciuto la nazione, Tu sei stato glorificato, hai esteso tutti i confini del paese. La vita contiene delle difficoltà. Qui, per esempio, hanno detto, lì nel 13, O Eterno Dio nostro, altri signori all'infuori di Te ci hanno dominato. Durante la vita c'erano dei padroni che ci hanno tenuto sotto il loro potere. Prima di tutto, prima della salvezza, c'era il padrone del peccato. Dopo la salvezza ci possono essere problemi e prove. Ci possono essere malvagi prepotenti che hanno qualche potere terreno. Ricordate Matteo, Gesù dice, non temete coloro che possono uccidere il corpo, ma dopo di quello non possono fare nulla. Vi dico piuttosto chi temere. Temete colui che dopo aver ucciso il corpo può gettare nella Geenna. Sì, temete lui. Quindi ci sono stati questi padroni che magari avevano potere perfino di uccidere, o di gettare in carcere, o di dare multe, o di perseguitare. Ma loro saranno giudicati. Non dobbiamo temere loro, dobbiamo temere solo il Signore. Quindi ci sono state difficoltà, però tutti i peccatori, ovvero tutti coloro che non si ravvedono in questa vita per ricevere il perdono, saranno giudicati e condannati e puniti eternamente. Saranno puniti con la distruzione eterna. Non si risorgeranno più a novità di vita. E nel giudizio finale Dio si glorificherà. Sarà infatti alla fine di 15, Tu hai cresciuto la nazione, o Eterno, hai accresciuto la nazione, Tu sei stato glorificato, hai esteso tutti i confini del paese. Tu sei stato glorificato. Nel giudizio Dio sarà glorificato. E dobbiamo avere fede in Dio in mezzo alle prove. Leggo da 16 a 18. Parla di fede. O Eterno, nell'avversità si sono ricordati di Te. Hanno effuso una preghiera quando il Tuo castigo li colpiva. Come una donna incinta che sta per partorire, si contorce e grida nelle sue doglie. Così siamo stati noi davanti a Te, o Eterno. Abbiamo concepito, abbiamo sentito le doglie, come se dovessimo partorire, ma era solo vento. Non abbiamo recato alcuna salvezza al paese, e gli abitanti del mondo non sono ancora venuti alla luce. Qui parla della disciplina di Dio per quelli salvati. Nell'avversità si sono ricordati di Te. Hanno effuso una preghiera quando il Tuo castigo li colpiva. Molto spesso uno arriva alla salvezza solo quando la vita arriva ad un momento veramente brutto. Poi dopo la salvezza, delle volte si arriva a togliere gli occhi da Dio, e Dio manda la disciplina, manda il peso, manda le difficoltà, e allora il castigo colpisce, e allora di nuovo si guarda in su e si guarda a Dio. Poi quando dice che alla fine di 18 non abbiamo recato alcuna salvezza al paese, cosa sta dicendo? Che noi non siamo capaci noi a salvare nessuno, nemmeno noi stessi. Deve essere Dio. Cioè hanno cominciato a confidare in loro stessi, cercando di compiere per conto loro, e si sono trovati che non avevano compiuto niente. Solo Dio può salvare. Solo Dio può salvare. Allora, 19 è una stupenda dichiarazione di fede che Dio farà quello che ha detto di fare. I tuoi morti rivivranno, assieme al mio cadavere risorgeranno. Svegliatevi e esultate, o voi che abitate nella polvere, poiché la tua rugiada è come la rugiada di una luce sfavillante, e la terra darà alla luce i morti. Va, o popolo mio, entra nella tua camera, chiudi le tue porte dietro a te, nasconditi per un istante, finché sia passata l'indignazione. Poiché ecco l'Eterno esce dalla sua dimora per punire l'iniquità degli abitanti della terra. La terra metterà allo scoperto il suo sangue versato e non nasconderà più i suoi uccisi. Tanto qui, in questi tre versetti, in brevi parole, Isaia sapeva che ci sarebbe la risurrezione. Ricordate in Giovanni 11, Maria e Marta, è morto Lazzaro, Gesù ha aspettato per lasciare il tempo per lui di morire, poi Gesù ci va e dice a Marta: credi? Ma io credo nella risurrezione ai fini dei tempi, perché lei conosceva questo brano. E Gesù ha detto: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me non morirà mai. E anche se muore, vivrà. Gesù è la risurrezione. Chi è in Cristo, chi confida in Dio, non deve temere la morte. Perché la morte è lasciare il corpo per stare con Dio e poi il corpo stesso sarà risuscitato dalla polvere. Se sarà tutto distrutto, non c'è problema per Dio. Ha creato tutto da niente, può ricostruire un corpo. E poi lui sta parlando di quanto sarà terribile la fine del mondo. E versetto 20 dice: va, o popolo mio, entra nella tua camera, chiudi le tue porte dietro a te, nasconditi per un istante, finché sia passata l'indignazione. E qual è il rifugio? Dove il nascondiglio quando arriverà questa indignazione così terribile? Quale sarà il rifugio sicuro? Io voglio una camera circondata da buone mura, altissime. E qual è questa città dove posso trovarmi una camera sicura? Qual è? Non è un posto materiale, geografico. È la città della salvezza. Abbiamo letto all'inizio, per quella città le mura è la salvezza. Lì c'è il posto di nasconderti dall'indignazione di Dio che si verserà sulla terra. Poiché ecco l'Eterno esce dalla sua dimora per punire l'iniquità degli abitanti della terra. La terra metterà allo scoperto il suo sangue versato e non nasconderà più i suoi uccisi. Questo non è solo per omicidio, ma per ogni peccato di ogni tipo, compreso le parole, dove abbiamo guardato, quale abbiamo pensato. Tutto registrato e non sarà più nascosto. Nulla di quello che fai quando sei solo non sarà rivelato. Tutto quello che fai e che faccio quando siamo soli, tutti i pensieri, tutte le parole, tutto quello che abbiamo detto in orecchio agli altri sarà dichiarato. Non serve fare quello, onestamente, perché non c'è niente che non sarà rivelato. Allora viviamo in modo che quello che diciamo di segreto, per modo di dire, sia qualcosa che non ci farà del male quando viene dichiarato a tutti. Il giudizio sarà terribile, perché quando l'Eterno uscirà dalla sua dimora per punire l'iniquità del mondo, non ci sarà scampo, ma c'è scampo oggi. E se tu hai già questo rifugio, è di avere gioia. E se non hai questo rifugio, è di avere spavento. Allora, in fin dei conti, questo capitolo in Isaia parla di avere più fede. La fede è fondata sul carattere della persona in cui abbiamo fede. Almeno dovrebbe essere. Si ha fede, chi mai viaggia in aereo, ha fede nel pilota e anche nei meccanici che hanno controllato l'aereo, perché capisce che è una linea, allora useranno solo piloti che sanno quello che fanno, che avranno molta esperienza, useranno meccaniche che sanno mettere a posto l'aereo prima che decolla. Allora uno ha fede, confida per la propria vita a questa linea, i suoi uomini. Si ha fede in un dottore perché da tempo si è dimostrato capace e fedele. Allora mi dice di fare quello. Ma dottore, cosa mi dici? Ma io dico che serve questo tipo di intervento. Va bene, dottore, va bene. Sto dando grande fiducia in questo uomo capace a sbagliare. Noi abbiamo fede in tanti tipi di uomini. Soprattutto abbiamo fede in quell'uomo o donna che abita nello specchio nel nostro bagno. Abbiamo grande fede. Chi è nello specchio in un bagno? Se tu vai in bagno tuo e guardi nello specchio, chi trovi lì? E noi abbiamo grande fede in quella persona là. Ma è una fede che non è basata su aver visto uno che merita quella fede. Uno che sa gestire bene, perché se guardiamo bene abbiamo tutti combinato nella propria vita. Quante volte? Allora, perché confidare in noi stessi? Non appoggiarti sul tuo discernimento. Confidi nell'Eterno. Chi è onesto come Dio? Chi è saggio come Dio? Chi è onnipotente come Dio, in modo che nessuno e nessuna cosa può ostacolare quello che dichiara? Chi è quello che sa tutto, onnisciente, quindi non c'è mai una sorpresa che lui non sapeva? Chi è come Dio? Allora, se devi confidare, devi confidare. In chi confiderai? Confidi in i tuoi ragionamenti? Ti confidi nei tuoi calcoli? Non ho tempo per te oggi, Dio, ma appena finisco questo impegno avrò tempo per te? Così andrò bene, perché se io mi confido in te oggi e non faccio come a me sembra giusto, le cose andranno male. Allora, senti, per un momento tu resti lì, mi metto a posto quello che devo fare qui, in modo che andrà bene, e poi avrò tempo per te. A pazienza, verrò. Abbiamo noi la capacità di far andare bene le nostre cose? Abbiamo capace. Ma allora no, Marco, non faccio così. Io faccio questo chiedendo a Dio di benedirmi. Ma lui mi dice, cercate prima il regno di Dio. Allora posso io dire, ma non posso ubbidirti, però comunque tu mi benedici comunque. Ha senso quello? Quello non è confidare in Dio. Quello è confidare i miei ragionamenti, i miei calcoli. Non confidiamo negli altri, non confidiamo in noi stessi, non confidiamo in nulla o nessuno tranne in Dio. Cioè, c'è il lato di avere una fiducia umana gli uni negli altri. Se una persona si dimostra affidabile, certo si può avere quella fiducia umana, ma non in senso che va contro qualunque cosa di Dio. Qualunque cosa di Dio. E poi abbiamo letto che tu mantieni in una pace perfetta colui la cui mente rimane ferma, versetto 3, in te, perché confida in te. Ti lascio con la domanda: tu vuoi una pace perfetta? Una pace che supera la conoscenza? Una pace che non è legata alle circostanze? Una pace che anche quando le cose vanno male il tuo cuore sta bene? Vuoi questa pace? Una pace che ti porta fino alla morte e oltre. Se vuoi quel tipo di pace, allora alla mente che riposa in te, tu conservi una pace perfetta, perché quella persona confida in te. E poi, avendo dichiarato quello, ci esorta: confidate nell'Eterno per sempre, perché l'Eterno, sì, l'Eterno è la roccia eterna. C'è altra roccia? C'è altra roccia? C'è qualunque altro rifugio, roccia solida, sicuro? Un buon lavoro? Un buon coniuge che può morire da un giorno all'altro? Tanti amici, tanti soldi, tanta intelligenza, tanta forza? C'è un'altra roccia che non può vacillare? C'è una sola. Appoggiti in quella roccia. Confidi in Dio. E dove ti porta Dio, seguilo. Non sarà la via che avresti scelto nella carne, perché la carne non vuole le vie del Signore, ma sarà la via giusta, e sarà la via di benedizioni, e sarà la via della pace perfetta. Però bisogna, chi vuole seguirmi deve rinunciare, rinnegare a se stesso. prendere la sua croce e seguirmi ogni giorno. La vera fede vuol dire rinunciare a se stesso, ai propri ragionamenti, ai propri desideri, alle proprie preferenze, dicendo: io non posso autobenedirmi. Solo tu sei la vita. Solo tu sei la verità. Ti seguo, portami dove vuoi. E se tu fai così, e tu lasci che la tua mente riposi in Lui, Lui conserverà in te la pace perfetta e sarai bene. Sarai bene fino al giorno di giudizio e poi sarai benissimo. Perché non dovrai più avere la fede, vedrai Gesù Cristo nella sua gloria. Voglio pregare che ogni persona qui, ogni persona che mi ascolta, possa riconoscere chi già ha la salvezza, che possa camminare per fede, e chi non è veramente in Cristo possa capire: Signore, finora mi sono confidato nei miei ragionamenti, in questo, nella religione, in quell'altro. No, voglio confidare in Gesù Cristo. Oh Signore, e per grazia ora io posso dire Padre nostro, che non potevo dire prima. Io ti lodo, perché sei Dio, sei santo, sei maestoso, sei glorioso, sei tremendo nella tua ira. Tu giudicherai il mondo. Non ci sarà scampo. Non ci saranno scuse. Ci sarà solo la condanna eterna per chi non sarà scritto nel libro della vita. Ma chiunque, il più malvagio, può ricevere oggi il perdono e può trovarsi scritto nel libro della vita, perché la salvezza non arriva per qualche merito umano, arriva per l'opera di Gesù Cristo sulla croce. Oh Padre, tanti di noi abbiamo ricevuto già la salvezza e il perdono, eppure delle volte torniamo, almeno parzialmente, a confidare in cose umane, nel nostro ragionamento soprattutto, in altre cose. Che stoltezza! Aiutaci a riconoscere questo peccato, confessarlo per conoscere il tuo perdono e la purificazione da ogni peccato. E per coloro, Padre, che non hanno Gesù Cristo, piccoli e grandi, sta arrivando il giorno del giudizio, non sappiamo quanto tempo c'è. E se non hanno Cristo, anche se sono cresciuti in famiglie cristiane, anche se hanno letto la Bibbia, hanno fatto tante cose buone, saranno condannati eternamente, perché la salvezza non è in base a quello che facciamo, è in base a quello che ha fatto Cristo, e di confidare in Lui. Quindi ti prego che ognuno possa vedere in Cristo la propria salvezza, il Salvatore, la giustizia, e che possiamo camminare in quella luce, ricordando che tu ritornerai a giudicare il mondo. Vogliamo la tua pace, vogliamo quella pace perfetta. Grazie che la rendi disponibile e gratuito, avendo Gesù Cristo pagato il prezzo. Allora, nel suo nome e per la sua gloria ti preghiamo. Amen.